Allora,
come se non fosse che lo fai apposta per minimizzare la musica rispetto alle parole, come nostra abitudine.
Mi hai scoperto, ma appunto non perdiamo altro tempo, abbiamo tante parole da dire e allora passiamo, a proposito di non perdere tempo, facciamo come fanno loro. In particolare vi abbiamo molto parlato, anche evidentemente per una prossimità geografica che abbiamo qui, visto che trasmettiamo dalla zona di San Lorenzo, dell'agognata gara per la stazione di Pigneto FS. Che è una stazione del treno che dovrebbe intercettare, no? Una ferrovia già esistente, una tratta attualmente tra Tiburtina e Tuscolana, e aggiungerci una fermata, un lavoretto che francamente sembrava piuttosto semplice e con delle buone potenzialità, perché avrebbe dovuto connettersi alla metro C in una fase futura, ma comunque essere a fianco,
sì, diciamo, fare una di quelle cose che nel sistema di trasporti romano sembra diciamo un'utopia e una cosa da evitare, che è stata per anni una cosa da evitare, cioè gli interscambi, sì. Cioè queste cose che tu sali su un mezzo di trasporto e poi lo cambi senza dover prendere tre autobus in mezzo.
Sì, sì. Sembra tutto quanto giusto quello che dici, ma sembrava un lavoretto semplice, ma hanno fatto le prime tre gare, sono andate tutte e tre deserte, probabilmente per il prezzo troppo basso, per le scadenze troppo rigide dettate dai fondi PNRR.
Diciamo che ci sono state tutta una serie di questioni, sì, c'erano le scadenze dei fondi PNRR, c'era il progetto, diciamo che inizialmente era un progetto fatto bene, oserei dire, cioè nel senso le richieste erano una stazione fatta in una certa maniera, con la copertura del vallo, con la cosa, poi a un certo punto hanno cominciato a rimuovere pezzi per cercare di renderla più appetibile alle imprese,
sì.
Perché giustamente, indipendentemente da quanto alto possa essere il costo, se tu mi fai un progetto che ha tempi ristretti e una montagna di lavoro da fare, ovviamente le imprese non si mettono a rischio.
Eh certo.
Comunque il risultato è che, nonostante le varie modifiche che alla fine avevano ridotto all'ultimo passaggio, a che il famoso vallo rimaneva vallo, cioè esattamente come era, quindi non, sì, c'era copertura, e al fatto che dei quattro binari che passavano in quella zona, e la fermata in teoria avrebbe dovuto coinvolgere tutti e quattro i binari, anzi in, sì, realtà il progetto originale prendeva che la fermata coinvolgesse tutti e otto i binari, cioè i quattro che andavano in un senso, sì, e i quattro perpendicolari per fare un'altra fermata di interscambio anche con le linee FL5 eccetera,
sì,
ma diciamo questa cosa è mitologia perché questa è stata stralciata subito,
sì,
perché
è bello questo aspetto, no? Che spesso è sottovalutato del sistema trasportistico, che spesso si come dire, magari si racchiude in un mero aspetto ingegneristico o al massimo urbanistico, invece c'è tanto, come dire, dei racconti di un futuro che non è mai esistito, no? Io,
sì,
quante,
sì,
volte,
cioè,
ho sentito parlare della Tiburtina a due piani, no?
Sì, che fanno...
o del tram su via Tiburtina, sono dei racconti che io ho sentito, dei futuri che io ho visto e che mai sono successi.
Tutto è ancora non sono successi.
E ancora non sono successi, certo, figuriamoci.
Lo so,
così è stata la stazione di
Pigneto come
FS.
Già fatti. Dicevo, quindi alla fine si è ridotta prima a quattro binari, poi doveva essere fatto soltanto su due binari, un progetto che, sì, diciamo, molti quando videro questo progetto hanno comunque detto: vabbè, ma questa cosa non ha senso, tu mi bloccherai la linea per fare i lavori e poi me ne fai metà,
sì,
che senso ha?
Sì, rimancava l'opzione di mettere un trampolino con cui saltare su un treno in corsa.
Esatto. E comunque, diciamo, avevano ridotto tutto, avevano addirittura nell'ultima gara permesso una cosa che nelle gare pubbliche, nel codice degli appalti, è praticamente equivalente alla richiesta del mettersi al rogo, cioè nel senso che chi lo propone poi viene messo al rogo, che era la gara, invece di essere al ribasso,
sì,
come tutte le gare pubbliche, messe offerte al rialzo, cioè,
sì,
nel senso che se le società dicevano
sì, va bene,
voglio il doppio, una cifra più alta, andava ancora bene,
cioè l'offerta, come dire, l'offerta poteva essere valutata, non era automaticamente esclusa, no? Mentre ovviamente, cioè, se la cosa sta sotto al prezzo
in un appalto pubblico, cioè gli appalti in generale si va all'offerta più vantaggiosa, di conseguenza, sì, tu parti da una base d'asta
o anche al massimo ribasso, che non è la stessa cosa.
Vabbè, il massimo ribasso è una cosa che, diciamo,
molto comune.
Sì, è molto comune, però in realtà se guardi tutti i manuali andrebbe evitata perché ti produce,
sì,
poi le schifezze.
Sì.
Però in realtà
se
comunque,
invece leggete le notizie,
cioè, le notizie scoprite che è molto più applicata di quanto dovrebbe. Comunque dico,
sì,
anche quelle fatte bene, che sono la cosiddetta offerta economicamente più vantaggiosa, comunque sono offerte a ribasso. Tu metti una base d'asta,
sì,
e poi mi accetti un ribasso.
È vietato mettere offerte superiori.
Esatto. E tu accetti offerte più basse, o anche uguali alla base d'asta, più tutta una serie di parametri che vengono valutati, per cui diciamo in questo caso non fai l'offerta quello che ti dichiara faccio un lavoro di merda però ti faccio pagare poco, diciamo se la può battere con quello che ti dice io ti chiedo la base d'asta, ma alla fine viene fuori così.
Sì.
In questo caso diciamo, addirittura hanno eliminato questa cosa e accettano l'offerta al rialzo.
E infatti è arrivata un'offerta per cui ci sarà grande trepidazione, la giunta si era anche espressa con ottimismo dicendo vabbè sono impegnato, ormai la facciamo.
Ormai la facciamo, qualcuno
c'è pollo, persino un'offerta, un questo pollo, è il livello a cui si viaggia.
Un pollo l'abbiamo preso, questo
esatto. E invece no. Peccato perché poteva essere un grande successo, visto che mi sembra di capire che la misura diciamo del successo nella rete trasportistica è il ma intanto io una gara l'ho fatta, cioè se la mettiamo così allora in effetti buona parte dei lavori che devono essere fatti entro il 2025 hanno delle possibilità di veder compiuta almeno la prima gara.
Questa è una visione che onestamente fa vedere quanto è potente la burocrazia in Italia. Cioè il problema qua, un tasso di misura del successo non è l'avere fatto delle cose ma l'avere indetto procedure fallite per fare delle cose, e questo già è positivo.
Sì, mica non ci ho provato io.
Mica non ci ho provato.
Ho fatto quattro gare
tutte fallite.
Sì.
E chi ti dice niente?
E infatti così diciamo è così che sono andate, no? Diciamo la maggior parte delle opere che dovevano essere fatte di grandi migliorie per il giubileo.
Ora,
quindi ci terremo il giubileo, che comunque questo invece non lo rimandano.
No, questo non lo rimandano.
Perché la metro Colosseo doveva essere fatta per il 2024 e invece sarà fatta per il 2026, dicono.
Sì, te lo ricordi la cintura nord, quella cosa che era da progetto anni 60?
Cioè, c'ho un amico che è cintura nord di karate.
Esatto, anche quella no. Di quella è rimasto un possibile raddoppio del binario fino a Vigna Clara, da San Pietro a Vigna Clara.
Sì.
Che sarebbe, diciamo, che, dato che Vigna Clara c'ha tipo un treno ogni tre ore, possibilmente.
Sarà il binario che rimarrà in miglior stato di manutenzione
di tutta Roma.
Sì. Rimarrà bello pulito.
No, il treno che ci passa serve soltanto a rimuovere la polvere, quindi rimarrà perfettamente, non sarà neanche danneggiato perché sarà troppo rarefatti i treni per questa cosa. Comunque va bene. Faremo un favore agli abitanti di Vigna Clara che avranno questo utilizzo.
Sì, ma non un favore enorme. Perché comunque non è che è un treno frequente.
No, assolutamente. Un favore perché probabilmente.
Perché si innesta poi su una ferrovia che ha una buona. No, che
no,
va a Cesano. Però quella lì non è la linea diretta che va a Cesano, quella è una svirgolata che fa.
Esatto, diciamo. Quindi diciamo non è un sistema che. Io non lo so dove finisce il treno di Vigna Clara, ma credo che finisca Ostienso o Trastevere. Che è come massima estensione, quindi praticamente in realtà sono poche fermate e un treno rarefatto, probabilmente con il doppio binario sarà meno rarefatto ma comunque non sarà mai un treno frequente.
Ma devi comunque sull'altra tratta che è molto satura.
Esatto.
Cioè il tratto tra Trastevere, Ostiense, San Pietro, non è che tu sono stati tirati che vuoi solo perché a Vigna Clara è doppio.
L'alternativa se fai il doppio binario fino a Vigna Clara è che loro facciano dei treni anche che possono essere anche uno ogni quarto d'ora come quelli di, come si chiama, però dell'FL1, ma che si fermano a San Pietro perché poi non si possono innestare perché ci sarebbe troppo traffico sulla linea.
Ah, certo.
Cioè, nel senso, ma questo significherebbe una fermata.
Certo.
Cioè, avanti e indietro, sì.
Potevano fare una funicolare.
Esatto.
Così, rivendevano un progetto vecchio.
Un people mover. Discutevamo che prima o poi dovremmo fare una puntata su queste cose.
Sì, people mover. Altre mate, perché la puntata su people mover sarà senza pietà.
Comunque, dico, la questione è che siccome questa stazione Pigneto, famosa progetto ormai... ormai dato per fatto, ormai doveva essere pronta in base ai piani del PNRR entro il 30 giugno 2026, dato che arrivato a luglio 2024 non c'è manco la gara, probabilmente non sarà fatta mai come temono i nostri amici di Odissea Quotidiana.
Sì, se mai rientra, diciamo, è nella stessa categoria, è diventata la chiusura dell'anello ferroviario. Ormai
sì, nel senso che nel 2045
cioè, se ne parlerà sempre.
Prima o poi verrà fatto un pezzo. Cioè, diciamo...
Se noi abbiamo guadagnato un argomento di conversazione.
Sì, esatto.
da qui a per sempre, senza però aver guadagnato una fermata del treno. Invece, e questo diciamo dice molto su, come dire, le difficoltà, sì, del su trasporto
cosa,
pubblico.
Su questa cosa volevo sottolineare che sì, tutte le varie promesse dell'epoca giubilare, che erano,
in
mi pare,
vive per sempre,
sì, erano mi pare 7 linee di tram, se non erro, c'erano, c'era il la trasformazione su cui noi eravamo comunque,
c'è
contrari,
quello di Atti, quello di Burtina Verano, c'è la cintura nord, poi c'era il tram Termini, sì, Patica Aurelio, qualche altro che sono, sto ricordando, ma c'era qualche altro tram previsto,
sì, in realtà c'era,
non so se c'era anche il tram Tiburtina Ponte Mammolo, se era incluso, ma mi sa di no, che quello ci hanno avuto il buon gusto di non metterlo, perché era ovvio che non l'avrebbero mai fatto.
Quello mi pare che non era inserito, era inserito nel coso, nel PUMS, ma sì, non nelle cose che avrebbero fatto col PNRR.
Sì.
Che il...
E poi il prolungamento della metro B a Casa al Monastero, avrebbero dovuto iniziare i lavori.
Monastero, c'era anche il prolungamento della metro, almeno uno o i due prolungamenti della metro A, sì, verso nord e nord-ovest.
Sì.
Quindi poi c'era appunto la chiusura,
l'apertura delle due fermate della metro C in direzione centro, sì, quindi che sono Porta Metronia e Colosseo, sì, fuori Imperiali, come cacchio si chiama.
C'era appunto la cintura nord, dicevo. Sì. C'erano anche il, che forse su questo hanno cominciato i lavori, forse, non sono sicuro, il quadruplicamento della
Roma Ciampino.
Della Roma,
sì,
Ciampino,
che io sappia, sì,
e qualche altra fermata sparsa, quella di Massimina mi pare sull'FL5, comunque c'era qualche altra cosa così, sì, oltre al recupero della Metromare,
sì,
e della Roma Vite, e della Roma Civita Castellana Viterbo, quella che stanno, sì, chiudendo del tutto praticamente.
Beh, diciamo, sì, beh, comunque quelle erano quelle su cui ero più negativo, che forse sono tipo le uniche su cui ormai i segni sono non del tutto negativi, perché tutte le, sì, altre stanno esattamente,
sì,
a zero.
Praticamente non hanno fatto nulla, cioè nel senso, cioè, a parte qualche gara indetta e qualcuna fatta, non soltanto indetta e fallita come queste, sì, molte le hanno, sono state aggiudicate, sono, sì, state...
Questa è stata una delle peggiori, però, sarà quella più assurda.
Però all'atto pratico la quantità di lavori veramente iniziati a qualche mese dall'inizio del giubileo è, diciamo, prossima allo zero.
Sì.
Cioè, le uniche, credo che forse le uniche che stiano cominciando a fare sono qualche cosa nella parte più periferica della Termini Vaticano Aurelio, e forse si potrà fare, perché ancora non hanno gettato la spugna, la tratta da Verano a Tiburtina.
Sì, che quel bel chilometro.
Sì, che è tipo poco meno di un chilometro.
E la preferenziale c'è già.
Che, sì. Esatto, quella diciamo, quella se non riesco a fare manco quella. Sì.
Sotto di quella c'è il meccano, veramente. Esatto. Come difficoltà di realizzazione.
Comunque dico, volevo sottolineare come di tutti i fantasmagorici progetti che sono stati presentati, sì, quando ci fu questa cosa del giubileo, diciamo, è stato realizzato neanche quello delle famose due fermate della metro C, che vi faccio notare che le due fermate della metro C, che erano state promesse per il giubileo, in realtà erano un progetto che doveva essere aperto ma molto prima del giubileo, sì, ed è stato riciclato, quindi l'unico che forse vedrà la luce dopo la fine del giubileo, è uno che in realtà era stato infilato in corsa, ma che in realtà doveva finire prima che indicessero le gare del giubileo.
Ho capito, però non è che ho capito, se ne dicono di cose.
Comunque, vabbè, per fortuna che abbiamo gli autobus che funzionano.
E il mio autobus che funzionano, è fortuna che questi qui sono i problemi della gestione pubblica del trasporto pubblico, ma se il trasporto pubblico lo gestissero i privati non sarebbe meglio, dice sempre qualcuno. Allora, visto che a Roma il trasporto pubblico lo gestiscono anche i privati, andiamo a vedere come se la cavano i privati, che sono notoriamente un fiore all'occhiello, perché se l'ATAC, io penso che la fama dell'ATAC superi i confini del comune di Roma per arrivare in peritura, anche grazie, diciamo, a questa esibizione che fanno circense, no, dell'autobus in fiamme, che io penso che sia famosa un po' dappertutto, o lo spero, perché comunque dovreste vederla. Ma oltre a questa fama, a Roma una parte delle linee è gestita dal trasporto privato, e è gestita molto ma molto ma molto peggio, cioè senso, le persone che sono servite dalle zone dove ci arriva il trasporto, che è sempre il trasporto periferico, cioè non a caso la privatizzazione è parte dalle periferie, perché siccome funziona peggio nelle zone più periferiche, noi gli mandiamo il servizio peggiore. Il servizio peggiore è stato gestito per anni sostanzialmente da aziende che poi erano di fatto sempre lo stesso gruppo, che ultimamente si chiamava Roma TPL, ma che prima si chiamava Tevere TPL, e ho un vago sospetto che prima ancora chiamassero tipo Lazio TPL, o comunque insomma una roba senza fantasia.
Si erano consorzi praticamente di ditte, che erano sempre le stesse ditte sostanzialmente, che vincevano ricorsivamente gli appalti e garantivano un servizio diciamo, non, un po' più scarso rispetto a quello del resto delle linee. Tra l'altro, non so, per chi è stato a Roma nei famosi, in vari periodi, avrà potuto notare autobus con cartelli sopra, tipo degli autisti che scrivevano non veniamo pagati, comunque andiamo, perché diciamo, queste società,
oltre a dare un pessimo servizio, diciamo, agli utenti, davano un pessimo servizio anche ai loro lavoratori.
In realtà era un ottimo servizio, nel senso che loro seguivano quella il principio fondamentale dell'industria, della compressione, cioè dell'exploitation del lavoratore per fornire un servizio comunque pessimo, sì, che, sì. Che, e quindi in pieno riuscivano in questa cosa.
Sì, sì. Per essere, no, associate tipicamente al nome di Cialone, che prima, no, sì, diciamo, era un nome che, insomma, gestiva varie di queste flotte di autobus. Cioè, questo era stato più o meno questo servizio. Un po' di tempo fa, cioè a fine 2024, in realtà l'incarico è stato tolto, ma io devo dire che non ho preso la notizia come una vera notizia, perché ero convinto che fosse soltanto l'ennesimo cambio di nome di sempre lo stesso gruppo.
Sì, perché diciamo quello che
ormai c'era abituato.
Sì, perché sostanzialmente è stato rimesso a bando. La novità è che in realtà questa rimessa al bando non ha visto vincere sempre gli stessi. Questo è...
Esattamente, quindi ha vinto un altro gruppo. Anche quest'altro gruppo, tuttavia, non sembra che in questo momento stia proprio brillando per limpidezza. Cioè, in questo momento ci sono due diatribe che vanno avanti e che sono veramente di bassa lega, e mi sembra interessante segnalarle per capire a che livelli sta il trasporto pubblico esercito dai privati. Una riguarda la questione tra le due aziende, cioè il vincolo era che
in realtà le aziende sono tre, perché Roma TPL aveva un appalto unico, mentre giusto, ci sono due aziende diverse che gestiscono i lotti di Roma Est e Roma Ovest.
Giusto, che sono Troiani e SAP.
No, Troiani SAP e Roma Est coso si chiama Tuscia qualcosa,
È vero, Bistuscia. Gestisce un'altra delle parti, però c'era il vincolo, siccome nessuna di queste aziende ha già tutti quanti gli autobus, tutti quanti dipendenti fermi in attesa di vincere un bando, no? Che cosa fanno? Cioè, tu sei più o meno disponibile e poi dopo farai l'investimento, però sostanzialmente ci deve essere il trasferimento del personale in modo che il personale non perda il lavoro, quindi non ci siano licenziamenti e riassunzioni, ma che le stesse persone vengano trasferite tra le aziende, e poi anche degli accordi che riguardano i mezzi. Ma sostanzialmente la ditta uscente ha ben pensato di prendersela lunga diciamo tutte quante le pratiche che poteva rallentare.
Cioè, diciamo, un'uscita di scena lenta, sì, e articolata.
Sì. Quindi, per esempio, nel lotto est, di 50 linee circa che bisognava gestire, 12 le ha trasferite al nuovo esercente, mentre le altre 38 se le ha tenute. Ma così, tanto così, a gusto suo.
Sì, nel senso che comunque avrebbe dovuto passare tutte, soltanto che sono lente le pratiche di passaggio.
Sì, inoltre invece gli altri, invece i nuovi gestori hanno invece una polemica con il comune, su cui fanno notare che però nel frattempo è scoppiata la guerra in Ucraina, che è il nuovo col Covid mi sono ingrassato, e niente, e che quindi vorrebbero rivedere a rialzo i prezzi sul tema dell'inflazione, e che quindi vorrebbero quindi rimettere mano al contratto, e quindi anche loro in realtà in questo rallentamento, diciamo, vedono un'arma di contrattazione. Ora, al di là della contrattazione tra il comune e queste ditte, che non sappiamo esattamente come andrà, secondo me questo ci dà un'idea comunque, no, poi perché quando a volte si parla del libero mercato come un sistema più o meno utopico in cui le aziende si fanno una concorrenza virtuosa per offrire un miglior servizio a un prezzo più basso, forse ci si dimentica di che cosa stiamo parlando.
Sì, della realtà. Sì. Facciamo notare che questo contratto delle ditte nuove è a decorrenza 1 gennaio 2024, sì, cioè a luglio, e ancora la maggior parte della rete bus periferica è gestita da Roma TPL, che poi ci fanno notare che tra l'altro Roma TPL la gestisce con autobus che ormai la maggior parte dei quali sono arrivati a fine vita.
Sì,
quindi
sì,
sostanzialmente,
sì. Cioè, se gli autobus dell'ATAC sono mediamente piuttosto vecchi,
anche se ultimamente sono migliorati.
Ultimamente sono un pochino migliorati su questo, però diciamo, storicamente non è proprio una città che brilla, no, per parco mezzi nuovo.
Storicamente Roma ha un parco mezzi di mezza età, diciamo.
Ma quello periferico tende in genere ad essere di un'età più, sì, matura.
Sì, ma non solo perché ATAC su quelli periferici mette gli autobus meno, sì, belli, ma anche perché Roma TPL ormai c'ha autobus essenzialmente a fine vita. Sì. C'è autobus che in realtà molti dei quali andrebbero semplicemente mandati alla demolizione, ma comunque li continuano a utilizzare perché comunque non ha senso comprarne di nuovi a fine contratto.
Certo, di nuovo, no? Questo, la privatizzazione, quindi il meccanismo dei contratti che susseguono, crea anche questo tipo di cortocircuiti. E però, tuttavia, nonostante tutte queste stranezze, noi continuiamo a credere che il trasporto pubblico sia uno dei meccanismi fondamentali perché la città possa essere davvero accessibile, e oltre che naturalmente, ma questo no, è veramente ormai argomento più consumato, più nelle parole di tutti, è anche più ecologicamente sostenibile, anche se poi diciamo, non è che è l'unica cosa, strategia quella, no, di ridurre,
infatti,
i consumi.
Infatti, perché diciamo questa cosa qua dell'uso del trasporto pubblico come strategia per ridurre i consumi, sì, diciamo ha delle basi, non diciamo che è completamente campata in aria, però evidentemente esistono altri sistemi che
diciamo, il condizionatore, che è un altro metodo che abbassa la temperatura.
Esatto, no? Quindi installiamo condizionatori comunque. La termodinamica questa sconosciuta. Sì. In realtà, diciamo, ci sono tanti politici e soprattutto aziende illuminate come quelle del petrolio, che i grandi produttori di petrolio, che stanno finanziando progetti in tutto il mondo per ridurre l'inquinamento senza danneggiare il sacrosanto trasporto privato, quindi non si capisce perché uno dovrebbe basarsi su un trasporto pubblico inefficiente quando può continuare a utilizzare il suo trasporto privato basato possibilmente sui combustibili fossili o sintetici o quello che è, perché tanto sì, avremo altri modi per ridurre l'inquinamento, o meglio perché anche questa cosa di ridurre l'inquinamento sì, ovviamente è anche,
cioè,
qua
l'inquinamento pure non è anche,
anche
un
qua un'illazione
sé.
L'inquinamento non è un problema in sé, il problema dell'inquinamento sono le conseguenze dell'inquinamento, quindi
chiaro,
noi dovremmo, diciamo, come giustamente ci insegnano sempre le aziende del petrolio, noi non dovremmo sì, cercare di ridurre l'inquinamento ma ridurre gli
al
effetti
contrario
dell'inquinamento,
sì,
cioè se io ho un sistema in cui l'inquinamento non mi dà effetto,
sì,
o per esempio trovo un sistema che so per abbassare la temperatura terrestre,
che poi è il concetto tipo di brace, se ci pensi, cioè sì, brace è quella cosa in cui gli umani hanno imparato che affumicarsi diventava invece che un puro difetto una roba che le persone erano disposte a pagare per fare, e così tu puoi andare tipo a un ristorante dove vado a mangiare la brace, che è un, no, nel senso, invece di lamentarti ma guarda che questo posto puzza di fumo, tu dici ammazza
che buono, guarda che, buono. Guarda che puzza che fa,
non ci si vede niente.
Comunque diciamo invece di non inquinare, perché appunto diciamo, questa cosa è già sentita, logora e abusata, come direbbe il Word, potremmo trovare un modo che so per abbassare la temperatura terrestre permettendoci così di inquinare tantissimo di più per rialzarla al punto di partenza.
E che cosa potremmo usare? Un sombrero? Che cosa potremmo mettere?
Da qua ora queste cose galattiche, un sombrero galattico, cose facili e realizzabili.
Sì.
Esiste uno scienziato appunto che ha presentato le sue ricerche e ha anche aperto una ditta che poi è stata acquistata da un colosso del petrolio, vabbè questo è un dettaglio,
sì,
che ha proposto una cosa perfettamente realizzabile,
sì,
notando che nel 91 le ceneri del vulcano Pinatubo avevano creato un abbassamento globale delle temperature,
sì,
ha detto ma perché
precedente che tra l'altro ha degli non tanto quello del 91 ma quello di fine 800, no, qual è che fu, sì, l'altra grandissima eruzione,
il Krakatoa,
che sostanzialmente ha creato poi il gotico, no, come genere, no, perché avendo avuto, no, un giorno, no, l'inverno, un'estate senza estate, di fatto un'estate, sì, no, se un anno senza estate, questo ha creato evidentemente un grosso shock culturale che, se no, si pensa sia stato uno un po' degli ispiratori
del
gotico,
sì,
no, nel
revival
gotico del romanticismo,
sì,
esatto, tutte quelle storie lì, quindi penso una serie di altri output positivi della proposta che sta per fare.
Esatto, quindi la proposta che stava per fare era, quindi in realtà ne ha fatte due, una è quella di spargere nella stratosfera polvere,
sì,
allo scopo di appunto abbassare la temperatura corpo della Terra facendo riflettere la luce solare,
sì, noi qui ne abbiamo dei mucchi se serve.
No, in realtà purtroppo dei governi aveva programmato un esperimento in Finlandia, credo, per fare questa cosa, però il governo finlandese, che è chiaramente un governo oscurantista e poco illuminato, insieme a dei gruppi di pressione locali, sai, questi cosiddetti ecologisti, gli hanno impedito di fare questa.
No, ma descrivici l'esperimento. Loro volevano spargere polvere, cioè come?
Volevano spargere polvere nello strato superiore dell'atmosfera.
Cioè con degli aerei? Come si sparge molta polvere?
Con dei palloni
polvere
che arrivassero a livello stratosferico e poi diciamo lasciassero cadere questa polvere,
okay,
che doveva sostanzialmente entrare in orbita però a un'altezza tale in cui non cadeva subito,
quindi un grosso carnevale,
notare, sottolineo il subito, è che non cadeva subito l'atmosfera, in questa maniera avrebbe riflesso luce solare abbastanza.
Cioè, come fa a non cadere subito? Niente, perché la polvere è fine, e quindi
se vai a una, la polvere è molto fina, se vai a un'altezza di quel tipo la gravità è più bassa e comunque c'è una grossa accelerazione orbitale, quindi tende a stare più in orbita di quanto velocemente cada verso il basso.
Ho capito, quindi ci mette molto prima.
Sì, comunque
hai
detto
questa
cosa è fallita, ora ne ha fatta un'altra.
No, è fallita perché non gliel'hanno fatta provare, però era soltanto per capire quale fosse l'idea. Quindi dice: io vado molto in alto, spargo polvere e quella polvere rimane sopra per molto tempo e così faccio ombra.
Si fa ombra, faccio riflettere la luce solare e quindi abbasso la temperatura della Terra.
Uh-huh.
Ora ne ha presentata un'altra.
Però non è che quella roba riflette.
No, la polvere sì.
La polvere riflette o la assorbe? Perché se l'assorbe comunque...
No, l'avrebbe riflessa nel piano originale. L'avrebbe riflessa. Invece ora, diciamo, la seconda proposta riguarda l'anidride solforosa. L'anidride solforosa, molecola notoriamente amica dell'uomo,
sì, si produce... dove si trova? Dacci qualche esempio, per noi non siamo pratici di chimica.
Tipo nelle esalazioni dei vulcani, uh-huh, quando bruciate tipo il petrolio di bassissima qualità, quello ricchissimo di zolfo, sapete quelle cose, massimo tenore di zolfo della cosa, e per evitare che riempi... Comunque, diciamo,
cos'è il massimo tenore di zolfo?
Tipo nei gasoli, nelle cose, uh-huh, c'è un limite al tenore di zolfo, uh-huh, perché se no inquini il mondo.
Ok.
Quindi
no, buono, cioè
no,
molto
no,
zolfo.
In generale non buono, ma tanto lui diceva sì, ok, ma io l'anidride solforosa, che appunto è questa molecola amica dell'uomo anche per via delle piogge acide che ripuliscono i monumenti dal marmo in eccesso.
Quindi le piogge acide sono l'anidride solforosa.
L'anidride solforosa è una delle sorgenti delle piogge acide, che si accumula nelle nubi, con l'acqua si combina, crea acido, diciamo, solforoso che si ossida, fa acido solforico, poi cade per terra e fa... è una delle sorgenti delle piogge acide.
Sì.
Diciamo che questa cosa ormai non è un inquinamento tantissimo, cioè un inquinamento che esiste, ma si è ridotto molto, sì, dopo gli anni 80, perché hanno cominciato a usare i filtri negli impianti che trattavano zolfo e hanno smesso di bruciare petroli di bassissima qualità, tipo il petrolio libico, un petrolio che va purificato perché è molto ricco di zolfo e quindi se lo bruci insieme a anidride carbonica si forma anidride solforosa.
Ho capito.
Ora il
però lui dice meglio una pioggia acida però fresca.
No, lui ti dice che
l'aridità basica,
l'anidride solforosa te la vado a mettere nella stratosfera,
sì,
così lei se ne rimane in alto un bel po' prima di tornare giù dopo molto tempo,
sì,
e comunque ti fa
comunque la sua idea è arredare la stratosfera,
questo sì, è la...
non lasciarla vuota, che è tutto spazio sprecato.
Esatto, sì. Quindi diciamo in questa maniera avrebbe protetto dall'irraggiamento solare e quindi abbassato la temperatura.
Sì, concetto di prima,
sì,
però invece che con la polvere e con l'anidride solforosa. Ma l'anidride solforosa sotto che forma si presenta? È un gas, ma quello poi ci rimane su o comunque scende?
Allora,
cioè, è più leggero?
No, quello che sono pochi i gas che tendono ad andare verso l'alto, se sì, l'idrogeno e l'elio.
Ma ci sono pochi perché stanno su, tra l'altro.
Sì, no, poi quelli, tutti gli altri tendono a tornare giù. Tra l'altro, l'anidride solforosa come gas è abbastanza pesante, è una formula, sì, simile a quella dell'anidride carbonica.
Quindi prima o poi ricasca.
Prima o poi ricasca e quando scende sotto un certo livello potrebbe girare polvere.
Ho capito, e anche quella riflette.
Anche quello il piano suo è che riflette, anche se con un meccanismo diverso,
sì,
di un meccanismo di assorbimento e riemissione più che di vera riflessione,
sì,
ovviamente anche questa cosa ha provocato strane diciamo proteste per il fatto che potrebbe tornare giù e fare le piogge acide, che poiché in questa, sì, maniera si potrebbero alterare l'equilibrio climatico di intere zone, perché giustamente se in alcune parti riduci l'irraggiamento e in altre no, quello che potrebbe succedere è che tipo i venti cambiano direzione,
perché comunque tu mi sono nella stratosfera, scusa, sono a spargo, no, l'anidride solforosa, cioè, ma quella sta lì dove l'ho messa? Cioè non, no, se ne va in giro?
Comincerà a diffondersi, ma ovviamente dipende dove la metti, ci saranno un poco come tra l'altro questa cosa, siccome nessuno l'ha mai fatto, noi non sappiamo cosa succederà. Potrebbe pure succedere un fenomeno modello buco dell'ozono che si concentra in determinate zone.
Sì.
Cioè, il buco dell'ozono in teoria, diciamo, si concentra in determinate zone che sono quelle dei poli. Però questa cosa, diciamo, se non la sai, non è facile prevederla a monte. Perché tu dici, sì, un gas, lo metto là, quello si distribuisce uniformemente. No, invece no. Perché...
Sì, certo.
Quindi, diciamo, dipende dove la metti, dipende tante cose che non si sanno. Quindi,
e lui lo voleva sapere, la scienza.
Ora, io continuo, diciamo, a parte le battute, da un punto di vista squisitamente scientifico, uno potrebbe dire sì, non sapere è meglio che sapere.
Il contrario.
cioè sapere è meglio, hai ragione, sì. sapere è meglio di non sapere, quindi sì. diciamo fai esperimenti,
tipo si convertito
no,
ieri
gli esperimenti comunque magari se non fanno troppo danno magari te li puoi provare a fare, anche se bisogna capire che tipo di esperimenti. Però certo questa proposta è la classica proposta che viene fatta con lo scopo, cioè
tu vuoi dire che non c'è del sincero ecologismo, so capito bene, stai dicendo
no,
questo?
No, non c'è proprio il sincero ecologismo, questa è sì. la classica proposta che fa parte, che è diciamo la versione più oserei dire, della famosa proposta quella dell'intrappolamento della CO2
sì.
con...
Che non è una proposta, la fanno davvero, se
quella la fanno
bene.
Davvero, è quella, sì. diciamo, voglio spezzare una lancia per questa cosa. La cosa dell'intrappolamento della CO2 funziona, non è che non funziona, è semplicemente che da un punto di vista politico questa cosa viene fatta per poter dire, guarda, noi continuiamo a inquinare più o meno come prima, però la CO2 la riacchiappiamo e la mettiamo giù,
sì.
ovviamente consumando energia, da cui c'è la risposta sempre politica che sarebbe, ma scusa, ma allora non è meglio che riduciamo la produzione invece sì. di fare questo circolo vizioso che ci crea, essenzialmente ci fa consumare energia che tra l'altro tiriamo fuori dagli idrocarburi bruciandone ancora di più, quindi diciamo certo. si crea. E questa è la classica, questa è l'ennesima proposta che fa parte di queste categorie che dicono guarda, t'ho trovato un modo per cui noi possiamo continuare a sì. avere l'industria che ci abbiamo per ora, col petrolio che ci abbiamo per ora, con le cose che ci abbiamo per ora, io ti trovo un altro modo che ti serve a eliminare gli effetti, ti abbasso la temperatura della terra in questa maniera, con una cosa che oggettivamente, tenendo conto della sostanza proposta, del livello diciamo esteso a tutta la terra e alla stratosfera che prevede, e del fatto che non essendo una cosa studiata potrebbe avere conseguenze imprevedibili,
sì.
è una cosa assolutamente improbabile che possa venire accettata, perché diciamo l'unico motivo per cui questa una cosa del genere può venire alla ribalta è semplicemente perché c'è una grossa pressione da parte delle industrie del petrolio,
sì.
che hanno un sacco di soldi e cercano di propugnare questi tipi di ricerca.
Dopodiché francamente l'errore suo principale a me sembra sia stato iniziare con la Finlandia, che non dico che sia il modello assoluto, però ma perché non inizi con un paese molto più ricattabile, tanto alla fine la stratosfera è di competenza statale, no? Cioè se tu prendi uno stato completamente controllato dall'industria petrolifera, no? In cui tu hai scelto tutta quanta la catena di comando, ma allora quelli ti daranno pure il permesso, così come ti hanno magari fatto devastare aree intere per estrarre il petrolio, ti faranno pure bene usare la stratosfera, che tra l'altro poi il gas che spargi magari va sul vicino, nemmeno lo sanno bene.
Esatto.
Quindi mi sembra che l'errore sia stato un errore proprio di scelta, perché tanto si iniziava da un'altra parte e poi poteva fare come gli pareva, invece no, forse
sì, questi sono errori,
forse non voleva farlo davvero, secondo
questi,
me.
Questi sono errori che si pagano.
Sì, sì. Va bene, dai, con questi errori e questi orrori, secondo me possiamo prenderci un altro stacco musicale, ma l'ultimo, perché dopo arriviamo al momento del